Allora, mi piace iniziare con un premio Nobel per la fisica. Riccardo Giacconi nel 2002 riceve il Nobel per la fisica. Riccardo Giacconi è un genovese, un italiano che da molti anni lavora negli Stati Uniti. Se andate sul sito dei premi Nobel troverete scritto che Riccardo Giacconi è americano, poi tra parentesi c'è scritto però è nato in Italia. E adesso, insomma, come al solito, poi quando una persona diventa famosa, ognuno cerca di, come dire, accaparrarsi la nazionalità, in questo caso della persona in questione. Comunque, fatto sta che appunto Riccardo Giacconi nasce in Italia, da giovane emigra negli Stati Uniti, come purtroppo avviene spesso per i ricercatori italiani, e siamo negli anni 60, si interessa di un nuovo campo dell'astronomia, l'astronomia X, tant'è vero che io qui vi ho riportato in inglese la citazione tratta proprio dalle motivazioni per l'assegnazione del Nobel. Si fa proprio riferimento alle sue ricerche pionieristiche nel campo dell'astrofisica per l'indagine nella banda X dello spettro elettromagnetico. E in particolare Giacconi è ricordato, tra le altre cose, per aver scoperto la prima sorgente X che è al di fuori del sistema solare. La sorgente X più intensa è il Sole, e l'abbiamo già visto anche nel caso della banda radio, ma soltanto per la sua vicinanza alla Terra. All'epoca in cui il gruppo di Giacconi compie questa scoperta, di fatto si conosceva soltanto l'emissione X da parte del Sole, e quindi il fatto stesso di osservare per la prima volta una emissione X al di fuori del sistema solare è una cosa sicuramente notevole. E il gruppo di Giacconi scopre questa sorgente X nella costellazione dello Scorpione. Vedete qui, questa è Antares, il cuore dello Scorpione, poi qui c'è la testa, di qua ci sono le chele, e qua in alto questo pallino giallo indicato dalla freccia indica la sorgente X, Scorpius X1, cioè in sostanza la prima sorgente X nella costellazione dello Scorpione. Poi a questa vedremo ne seguiranno molte altre. Ma adesso facciamo un passo indietro e andiamo a riprendere il nostro diagramma che ci illustrava la banda spettrale. In sostanza oggi andremo ad esplorare questa regione qui. Allora, qui a destra abbiamo gli ultravioletti, ancora più a destra c'è la regione del visibile, e poi spostandoci verso le alte frequenze e quindi a lunghezze d'onda via via più brevi abbiamo tutta la banda dei raggi X e poi la banda dei raggi gamma. Vedremo qual è la distinzione tra raggi X e raggi gamma, che cosa fa da elemento discriminatore. Tenete conto, tanto per avere un'idea, che quando siamo a lunghezze d'onda di un nanometro, cioè vuol dire un miliardesimo di metro, oppure di un angstrom, un decimiliardesimo di metro, vuol dire che la lunghezza d'onda di questa radiazione è paragonabile con le dimensioni di un atomo. Se andate a vedere, il diametro di un atomo di idrogeno è proprio circa di un angstrom, e quindi quando arriviamo in questa regione dello spettro siamo a lunghezze d'onda che sono paragonabili con quelle degli atomi. Se andiamo ancora più avanti in frequenze, quindi se scendiamo le lunghezze d'onda, abbiamo lunghezze d'onda ancora più brevi, per cui un decimo, un centesimo, e qui si potrebbe proseguire ancora verso radiazioni di lunghezza d'onda inferiore. Sappiamo anche che la frequenza è legata alla temperatura, in certi casi, non sempre, poi lo capiremo meglio, ed è legata all'energia, nel senso che se l'emissione è un'emissione dovuta al fatto che i corpi si riscaldano, allora il picco, il massimo di questa emissione si sposta verso lunghezze d'onda più brevi e quindi verso frequenze più elevate. Allora, qui sotto vi ho riportato qual è la temperatura alla quale corrisponde un picco di emissione che è dato dalla lunghezza d'onda che avete riportato sopra. Per cui, per esempio, 10 alla 6 Kelvin, cioè un milione di gradi, il picco di emissione è nell'ultravioletto. 10 milioni di gradi siamo già nei raggi X, 100 milioni, un miliardo e così via. Ci spostiamo verso lunghezze d'onda sempre più brevi. Attenzione, questo non vuol dire che ad esempio un corpo che si trovi a 10 milioni di gradi non emetta anche raggi X di lunghezza d'onda più breve, stiamo parlando solo del picco di emissione, ma poi se si considera la curva di corpo nero, che vedremo tra poco, si capisce che l'emissione avviene anche in altre bande. Ultima cosa da tenere presente, parlavamo appunto di alte energie, perché alte energie? Perché mano a mano che aumenta la frequenza, aumenta l'energia dei fotoni emessi. Allora, l'energia qua è misurata in electron volt, tenete conto che qui siamo a 10 alla 3 electron volt, cioè 1000 electron volt, 10.000, 100.000, 1 milione di electron volt, 10 milioni di electron volt. Ma tanto per avere un'idea, un electron volt che tipo di energia è? Tenete conto che le reazioni chimiche, più o meno tutte le reazioni chimiche, sviluppano un'energia che per ogni singolo atomo è al più di qualche electron volt. Questo anche per le reazioni chimiche più energetiche, cioè fate esplodere l'elettritolo, l'energia media liberata per ogni atomo che compone la miscela è di qualche electron volt. Quindi siamo ben al di sotto di queste energie, qui siamo già a 1000 electron volt. Questo tipo di energie è associato a che cosa? Energie di questo tipo, 1000, 10.000 electron volt, sono associate alle emissioni di raggi X che in alcuni casi sono collegate agli elettroni più interni dell'atomo, cioè quelli più vicini al nucleo, che quindi sono anche quelli che hanno maggiore energia di legame. Se ci spostiamo ancora più avanti, arriviamo a 1 milione di electron volt e qui entriamo nel regno del nucleo atomico, nel senso che energie di quest'ordine di grandezza corrispondono spesso a transizioni energetiche che avvengono nel nucleo degli atomi. E allora quindi capiamo anche il perché l'energia nucleare è molto molto più potente dell'energia chimica, cioè a parità di quantità di materia, se fate esplodere in maniera nucleare 1 chilo di uranio, questo ha un'energia che è all'incirca, grosso modo, 1 milione di volte 10 alla 6 quella della stessa quantità di tritolo, ed ecco perché anche l'immenso potere distruttivo delle armi nucleari. Adesso torniamo ancora un po' indietro e andiamo nel 1895. Nel 1895 siamo alla fine del 1800 e c'è un po' di fermento nel campo della fisica, perché in quel periodo si fanno parecchie scoperte in campo sperimentale, e tra queste Röntgen scopre casualmente, come avviene anche in altre situazioni, scopre casualmente i raggi X. In sostanza Röntgen che cosa fa? Lui stava sperimentando con i raggi catodici, cioè con i raggi emessi da un filamento riscaldato. Qui in basso avete uno schema di quello, è un po' più sofisticato rispetto all'apparecchiatura che usava Röntgen, però dà l'idea. Allora, qui a destra avete un filamento, questo filamento viene riscaldato, questo filamento emette elettroni, voi potete accelerare questi elettroni e se qui mettete uno schermo fluorescente, si vede una chiazza di luce in corrispondenza del punto in cui arrivano gli elettroni. Röntgen stava facendo questi esperimenti, aveva coperto la sua apparecchiatura per alcuni motivi con uno schermo, quando si rende conto che nella stanza buia c'è a una certa distanza da questo tubo a raggi catodici uno schermo fluorescente che si illumina. Come avviene per gli scienziati geniali, invece di non far caso a questa circostanza, si incuriosisce e comincia ad indagare, e in particolare comincia ad avere il sospetto che c'è una qualche radiazione che viene emessa da questo tubo a raggi catodici e che è in grado di attraversare anche la schermatura che lui aveva preparato, coprendo appunto il tubo stesso. E di fatto aveva scoperto i raggi X. Allora lui esegue una serie di esperimenti con degli altri schermi, insomma si rende conto che i raggi X attraversano molto facilmente degli schermi, per esempio creati da panni di stoffa o di cartone, cose di questo tipo, e invece vengono fermati da materiali di densità maggiore, come degli schermi metallici. In sostanza cosa avviene nel tubo a raggi catodici? Questo che vedete è uno schema un pochino più complicato di quello che usava Röntgen, però in sostanza avviene questo. Si riscalda il filamento emette elettroni, allora se voi create una differenza di potenziale, questo è il negativo, questo è il positivo, gli elettroni vengono accelerati e vanno a colpire una piastra metallica. Una piastra metallica può essere fatta per esempio di tungsteno. La piastra metallica naturalmente si riscalda, ma il riscaldamento non è l'unico effetto, quello che avviene è che vengono emessi anche dei raggi X. E questo di fatto è ancora sostanzialmente il meccanismo con cui funzionano le macchine per la radiografia. I raggi X vengono emessi secondo un certo angolo e qui si può creare una finestra trasparente per osservare poi gli effetti prodotti dai raggi X. Röntgen mette subito in pratica la sua scoperta, nel senso che utilizzando la moglie come cavia fa subito una prima radiografia e questa è la copia della radiografia della mano sinistra di Anna Berta, la moglie di Röntgen. E vabbè, naturalmente non ha la qualità delle radiografie che abbiamo oggi, però direi che già è un'ottima radiografia. E questo è uno di quei casi in cui la scoperta passa subito dal laboratorio all'applicazione, no? Nel giro di pochi mesi o pochi anni la maggior parte degli ospedali si dota di apparecchiature ai raggi X perché sono un potente mezzo di indagine per eseguire diagnosi. Naturalmente all'epoca non si conoscevano ancora gli effetti nocivi delle radiazioni, quindi non sto a dirvi che cosa successe poi alla maggior parte dei radiologi, dei primi radiologi che cominciarono ad utilizzare queste apparecchiature. Qualche anno dopo, cinque anni dopo, c'è un'altra scoperta, questa volta è un francese, Villard, che scopre i raggi gamma. Allora, prima dicevamo che le radiazioni gamma sono emesse prevalentemente dal nucleo dell'atomo. Allora, qui per esempio abbiamo un nucleo, quelli rossi sono i protoni e quelli verdi sono i neutroni, un nucleo di bario, bario 137, vuol dire che ci sono 137 fra protoni e neutroni nel nucleo. E in alcune circostanze questo nucleo può trovarsi in uno stato energetico eccitato, come si dice, cioè in un livello energetico che non è quello fondamentale. Allora, quando il nucleo di bario si porta nello stato fondamentale, emette radiazione elettromagnetica nella banda gamma, cioè una radiazione molto, molto energetica. È un po' la stessa cosa che succede quando un atomo emette radiazione elettromagnetica perché un elettrone salta dall'orbitale più alto a quello più basso. Solo che nel caso degli atomi la radiazione emessa cade generalmente nella banda visibile o al limite nell'ultravioletto o magari nell'infrarosso, ma comunque poco lontano dalla banda visibile, mentre invece nel caso del nucleo la radiazione emessa è molto più energetica e va a cadere nella banda gamma. Come aveva fatto Villard a scoprire questa cosa? Perché tenete conto che nel 1900 siamo ancora agli albori del concetto di atomo come lo intendiamo noi oggi, non si conosceva il nucleo, ma Villard naturalmente non ha idea del fatto che c'è un nucleo che ha queste proprietà, lui semplicemente stava studiando dei materiali radioattivi, la radioattività è stata scoperta da poco dai coniugi Curie e quindi lui compiva questi studi e si rese conto che oltre ad avere le radiazioni tipiche che sono la radiazione beta, cioè elettroni emessi dagli elementi radioattivi, la radiazione alfa, cioè nuclei di elio, c'era un'altra radiazione che era molto più penetrante. Molto più penetrante vuol dire che se io metto degli schermi, per esempio un foglio di carta, un sottile foglio di alluminio e un foglio, uno strato più spesso di piombo, allora la radiazione alfa viene fermata già da un foglio di carta. La radiazione beta, gli elettroni sono un po' più penetranti, attraversano il foglio di carta, ma la nostra lamina di alluminio li blocca. La radiazione che scopre invece Villard è molto più penetrante, attraversa tranquillamente il foglio di carta, pure il foglio d'alluminio, e viene fermata soltanto da uno strato abbastanza spesso di piombo. E tra l'altro ci si rende conto ben presto che questa radiazione molto penetrante non è una radiazione carica, nel senso che se facciamo passare i raggi alfa attraverso due piastre, una carica negativamente e una carica positivamente, i raggi alfa vengono deviati verso la piastra negativa. Questo vuol dire che portano una carica positiva. I raggi beta fanno il contrario, i gamma invece se ne vanno dritti, belli tranquilli. E insomma, era stata scoperta quindi una nuova radiazione, ancora più penetrante rispetto ai raggi X, e non essendo carica doveva essere presumibilmente una radiazione di natura elettromagnetica. Ma adesso spostiamoci in avanti di circa una cinquantina d'anni, siamo nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, la Germania è stata sconfitta e tra le altre cose questa sconfitta ha fatto sì che buona parte della tecnologia bellica tedesca sia passata nelle mani dei russi e degli americani. In particolare la tecnologia missilistica, no? Le famigerate V1 e V2. Le V2, qui ne avete un esemplare. Le V2 erano dei missili alti un po' più di una decina di metri che appunto dalla Germania, dalla base di Peenemünde, dovevano portare alla distruzione sul territorio inglese, e quindi gli inglesi ricordano ancora oggi i terribili giorni dei bombardamenti di Londra, no? Ora, gli americani e i russi si impadroniscono di questa tecnologia e cominciano anche loro a sperimentare, e nel dopoguerra ci sono tutta una serie di test, di lanci di prova con questi V2, e allora a qualcuno viene in mente che si potrebbero mettere degli strumenti per rilevare eventuale radiazione X proveniente dallo spazio, perché il problema è che se restiamo qui a terra, così come succede per gli ultravioletti, la radiazione X viene sostanzialmente fermata completamente dall'atmosfera, e quindi da terra non si può sapere se ci sono sorgenti X lassù nel cielo, bisogna andare in alto. Come si fa ad andare in alto? Ma una possibilità all'epoca era quella di usare proprio i razzi. Allora viene montato a gennaio del 49 un rilevatore X, sostanzialmente un contatore Geiger, e viene osservata per la prima volta della radiazione X proveniente dal Sole. Naturalmente non si trattava di un telescopio, si trattava semplicemente di un contatore Geiger che conteggia un certo flusso di raggi X. Oggi noi sappiamo, te l'ho detto prima, che il Sole emette radiazione X, è anzi la sorgente più intensa, perlomeno in una certa banda, e questa è un'immagine odierna, non è l'immagine ovviamente presa dalla V2, è un'immagine odierna presa da un telescopio X spaziale del Sole in raggi X, ma poi torneremo appunto su questa immagine, no? E quindi vedete queste zone più chiare, e in particolare questo alone poi intorno al Sole, sono tutte regioni che emettono fortemente radiazione X. Gli esperimenti vanno avanti, passano un po' di anni, i razzi vengono perfezionati e in particolare tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 vengono realizzate parecchie missioni utilizzando questo razzo qua, vedete, molto più snello della V2, l'aereo B, questo razzo veniva lanciato e poteva raggiungere anche un centinaio di chilometri di altezza, e da lì compiere di nuovo osservazioni. Allora si comincia anche qui a montare dei rivelatori X, ed ecco che appunto entra in gioco il gruppo di Giacconi. Il 12 giugno del 62 viene rilevata la prima sorgente X di natura extrasolare, e per questi studi poi appunto Giacconi nel 2002 riceverà il Nobel. Come vedete, di solito passano un po' di anni, no? Qui 62, bisogna aspettare il 2002 per avere il premio. E questo è proprio il diagramma pubblicato dal gruppo di Giacconi, dove sono riportati i conteggi del loro contatore Geiger che avevano messo qua in cima nel muso dell'aereo B, e insomma quello che vedete, questa piccola gobba e quest'altra gobba qua un po' più grande, è l'evidenza sperimentale che c'è una sorgente X, che questa sorgente X non corrisponde con la posizione del Sole. Naturalmente La determinazione era molto molto approssimativa, quindi non si sapeva assolutamente a quale oggetto celeste potesse corrispondere, si sapeva soltanto che non era il Sole. E qui sotto avete la direzione rispetto al sud, no? Sud qua, di qua è ovest, di qua è est, insomma si dice c'è qualcosa che emette X, e dove sta? Ma sta da qualche parte verso sud-ovest, ma non sappiamo esattamente dove, però siamo sicuri che non è il Sole perché il Sole sta da un'altra parte, quindi deve essere qualcosa di diverso. Negli anni 60 si sviluppa questa tecnologia per cui si cominciano a lanciare non solo razzi ma anche palloni aerostatici raggiungono altezze anche di 40 km, si montano come al solito i contatori Geiger o altri contatori un po' più complessi e si fanno le misure. Queste prime misure nella banda X, io qui di fianco vi ho riportato l'energia, ma tanto per avere un'idea, siamo in quelli che vengono chiamati i raggi X molli, cioè raggi X di bassa energia non nel senso che sono poco energetici rispetto alla radiazione visibile, ma nella banda dei raggi X siamo proprio all'inizio, cioè nella parte meno energetica. E tra l'altro gli americani si inventano una cosa abbastanza divertente, si inventano i cosiddetti rockun, cioè prendono un pallone, gli appendono un missile, il pallone va in alto a 40 km e quando è arrivato lì il missile parte. E così si riesce a raggiungere altezze ancora più elevate, no? Perché l'idea è invece di far partire i missili da terra, facciamoli partire già da una certa quota e quindi agganciamo il missile a un pallone, il pallone va su e poi questo parte e arriva ad altezze veramente notevoli. Si cominciano quindi a scoprire altre sorgenti X e si cerca anche naturalmente di perfezionare gli strumenti di misura per avere soprattutto un'indicazione un po' più precisa di qual è la posizione di queste sorgenti X. Ma che cosa può produrre radiazione X e radiazione gamma sulla volta celeste? Beh, intanto vediamo quali sono i meccanismi di produzione. Allora, qui alcune cose sono di fatto simili a quelle che abbiamo già visto nel caso delle onde radio, soltanto che siamo a energie molto più elevate. Beh, intanto c'è la solita emissione termica, cioè prendete un corpo, prendete anche un gas, lo scaldate, mano a mano che aumenta la temperatura, il picco di emissione si sposta verso lunghezze d'onda più brevi. Vedete che però, per esempio, qui siamo a temperature di 3000 Kelvin, qui 4000, se leggo bene 5000, vedete che, per esempio, prendiamo questa curva bianca a 5000 Kelvin, il massimo di emissione cade nel visibile, più o meno nella regione gialla, ma come vedete il corpo emette anche ad altre lunghezze d'onda. Per cui da questa parte avremo gli infrarossi, poi le onde radio, da questa parte avremo l'ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma. Ora, a 5000 gradi il corpo non emette praticamente niente nei raggi X e nei raggi gamma, però se aumentate la temperatura da 5000 passate a 10000, 100000, 1 milione di gradi, 10 milioni di gradi, questa curva sposta il suo massimo verso lunghezze d'onda più brevi e comincerete ad avere emissione X e gamma sempre più intensa. Quindi un primo modo è bisogna scaldare i corpi, ma questa volta bisogna scaldarli veramente tanto, non basta qualche migliaio di gradi, bisogna arrivare addirittura a decine, centinaia di migliaia o milioni di gradi. Un altro modo è quello del cosiddetto spettro di righe, anche qui però per poter fare in modo che gli atomi emettano particolari radiazioni X, qui avete per esempio uno spettro X dove ci sono diversi elementi, no? Il ferro, il nickel, questa riga qua è il calcio, quest'altro è il silicio, ma ancora una volta bisogna fornire abbastanza energia agli atomi e solitamente questa energia viene fornita aumentando la temperatura, facendo crescere la temperatura, e allora siamo al punto di prima, cioè ci vogliono temperature di milioni di gradi o perlomeno di centinaia di migliaia di gradi per far sì che un atomo cominci ad emettere queste righe in maniera spontanea. Ci sono poi meccanismi non termici, allora anche qui abbiamo il meccanismo che abbiamo visto l'altra volta, no? Prendete un campo magnetico, un elettrone che si muova questa volta con velocità relativistiche, cioè velocità prossime a quelle della luce. L'elettrone rimane intrappolato dal campo magnetico, segue una traiettoria più o meno spirale, e emette radiazione, questa volta emette radiazione X o addirittura gamma, dipende da quanto intenso è il campo magnetico, quanto energetico l'elettrone, com'è la geometria dell'incontro, ma insomma emette nella banda X o gamma, e questa è la radiazione di sincrotrone, quella che abbiamo visto l'altra volta, però spinta ad energie molto molto più alte. Un altro modo, che l'altra volta invece non era previsto, è qualcosa di questo tipo, cioè quando un elettrone che si muove sempre a velocità prossime a quelle della luce dà uno spintone a un fotone. Diciamo, come è possibile? Immaginate di avere l'elettrone che arriva da questa parte, il fotone che arriva da questo, nessuno dei due rispetta lo stop, l'elettrone urta, tra virgolette, il fotone e trasferisce una parte della sua energia al fotone. Però il fotone si muove già con una velocità che è quella della luce. Allora non può aumentare la sua velocità, perché di solito quando qualcuno vi spinge voi siete costretti ad aumentare la vostra velocità, ma il fotone non può aumentare la propria velocità. E allora cosa fa? Aumenta la sua frequenza. E quindi, da che avevate una radiazione che magari era radiazione visibile oppure ultravioletta, dopo l'urto con l'elettrone la radiazione si è trasformata in un raggio X o gamma e l'elettrone ha rallentato. E questo particolare effetto è chiamato effetto Compton inverso. C'è anche un altro modo per emettere radiazione X o gamma, ma ve lo farò vedere fra qualche slide. Vabbè, allora, questi qui sono i meccanismi principali. Adesso, nello spazio ci sono corpi che sono in grado di attivare questi meccanismi? Sì, ci sono, e in molti casi sono quelli che poi sono anche in grado di emettere onde radio, e quindi avremo, il Sole, abbiamo già detto, resti di supernove, quindi tra gli altri anche i buchi neri, pulsar, il centro galattico è una regione dove c'è un'intensa emissione X gamma, particolari galassie, le cosiddette galassie attive, e anche gli ammassi di galassie sono in grado di emettere radiazione X e gamma. Questa volta non vi ho messo ET, ma insomma, anche ET può produrre X e gamma, di fatto lo facciamo anche noi, no? E tra poco vedremo il perché. Però insomma è difficile che qualche civiltà extraterrestre produca X gamma per comunicare. E come si fa a rilevare i raggi X e gamma? Un modo, è quello di avere dei rilevatori particolari, per esempio i contatori Geiger, e qui avete un satellite COSB, un satellite europeo, è stato lanciato un po' di anni fa, e all'interno era fatto così. Non aveva un telescopio all'interno, aveva soltanto dei rilevatori di radiazione X. Adesso qua non entro nei dettagli, comunque ne aveva diversi, una camera a scintille qua in alto, qua aveva un altro scintillatore, qua aveva un contatore Serenkov, qua sotto aveva uno scintillatore plastico, qua aveva altri scintillatori particolari, poi in altri casi ci mettono anche dei calorimetri, insomma sono tutte apparecchiature che sono in grado di segnalare se un fotone X o gamma ha attraversato il vostro satellite. Però non hanno una buona direzionalità, cioè nel senso qui il vostro raggio X potrebbe arrivare dall'alto, potrebbe arrivare dal basso, potrebbe arrivare da destra, da sinistra, da qualunque parte, e questi contatori continuano a contare, quindi non avete una buona risoluzione spaziale. Cosa si può fare? Si può mettere uno schermo laterale oppure qua in basso, anche in modo tale che la maggior parte della radiazione possa arrivare soltanto da questa direzione, per esempio. E così avete in qualche maniera individuato una direzione privilegiata. Però tenete conto che rispetto alla risoluzione dei telescopi ottici siamo assolutamente in un altro campo, molto molto lontani. Se va bene riuscite a individuare con la precisione di qualche grado la posizione della vostra sorgente. Si può fare di meglio, cioè si può costruire un telescopio X un po' come i telescopi ottici o i radiotelescopi? Sì, si può, ma bisogna cambiare completamente punto di vista, nel senso che non ci sono specchi per i raggi X, non ci sono specchi per i raggi gamma e tantomeno lenti, perlomeno nel senso tradizionale del termine. Cioè, se voi costruite una parabola e pensate di focalizzare i raggi X come fate con le onde radio, non funziona assolutamente, perché i vostri raggi X attraversano la parabola e non, oppure vengono fermati dalla parabola e non focalizzate un bel nulla. Allora cosa bisogna fare? Bisogna fare quello che per esempio è stato fatto su uno dei satelliti che è tuttora attivo, Chandra, qualcosa del genere. Bisogna prendere dei fogli metallici, sagomarli in maniera tale da formare una specie di pasta sfoglia, vedete, diversi fogli, qua ce ne sono quattro, concentrici. I raggi X arrivano, sfiorano la superficie di questi fogli metallici e vengono focalizzati qua dove voi piazzate poi il vostro rilevatore. E quindi non è uno specchio parabolico, non è una lente, è un po' tutte e due, nel senso che sì, è uno specchio perché riflette i raggi X, ma soltanto quelli che arrivano molto molto radenti il foglio. E questo ha un effetto focalizzante come quello di una lente, no? Quindi sono specchi che funzionano come una sorta di lente, ma di fatto non c'è nessuna lente e non c'è neanche nessuna parabola. Allora, con questa tecnologia, oggi c'è la possibilità di avere dei veri e propri telescopi nella banda X, telescopi quindi che sono in grado di competere a questo punto con la risoluzione spaziale dei telescopi ottici. Naturalmente questa cosa qua è molto costosa, perché al di là del fatto che bisogna lavorare in maniera estremamente precisa a queste superfici, pesano anche, e quindi quando mettete in orbita qualcosa a questo punto dovete pagare molto perché qualcuno vi porti tutta questa roba nello spazio. E allora veniamo agli anni 70. Qua vedete un'immagine di un satellite che divenne molto famoso nell'ambiente dei ricercatori, è il satellite Uru, che significa libertà in Swahili, se non vado errato, e qui di fianco avete una bella foto del satellite nella fase di assemblaggio con il nostro Bruno Rossi, un altro italiano che è emigrato da tempo negli Stati Uniti, e un'altra ricercatrice, Townsend, che stanno facendo alcuni controlli sulla struttura del satellite. Uru che cosa fa? Intanto scopre circa 400 sorgenti X e riesce anche a rilevare una sorgente indicata con Centauri X3 che emette impulsi X in maniera molto regolare. In sostanza si tratta di un sistema binario in cui una delle due componenti è una stella di neutroni, una pulsar. E questo è il primo segnale X che viene rilevato da parte di un satellite e che proviene da una pulsar. C'è poi un'altra scoperta molto importante che compie Uru, e cioè una sorgente nel Cigno, Cygnus X1, che diventa il candidato più importante come primo buco nero ad essere scoperto in via sperimentale. Nel senso che Cygnus X1 emette molto intensamente radiazione X. Questa radiazione X ha uno spettro continuo, un po' come quello della radiazione termica che abbiamo visto prima, e da altri studi si sa che questo sistema è un sistema binario in cui la massa dei due oggetti è parecchio superiore alla massa solare, e il fatto che emetta fortemente radiazione X sta a significare quasi sicuramente che c'è un disco di gas, ma poi più avanti riprenderemo questa cosa, un disco di gas estremamente caldi vuol dire temperature di milioni di gradi, e queste temperature di milioni di gradi appunto fanno sì che il gas emetta radiazione X. Ma perché c'è questo disco caldo? È probabilmente perché c'è qualcosa, c'è materia che sta cadendo in un oggetto estremamente compatto, e questo oggetto estremamente compatto ha una massa che è superiore alle 2,5-3 masse solari, e quindi vuol dire che non può essere una stella di neutroni, probabilmente si tratta di un buco nero. E quindi questa sorgente C Music Suno divenne famosa proprio negli anni 70, all'inizio degli anni 70, perché scoperta da Uru, rappresentava un ottimo candidato per essere un buco nero. Torniamo un attimo indietro e riprendiamo invece il discorso sui raggi gamma. Negli anni 50 un certo Philip Morrison, insieme ad altri, ma lui un po' come capostipite, ipotizza che nello spazio non ci devono essere soltanto emissioni X, ma ci devono anche essere emissioni gamma. Philip Morrison è un esperto di radiazione gamma, è un esperto di fisica nucleare, perché ha lavorato al progetto Manhattan di costruzione della prima bomba atomica. Al termine del progetto, dopo il lancio delle due bombe atomiche sul Giappone, come accadde anche ad Einstein e ad altri scienziati, ha una crisi di coscienza e quindi comincia a diventare un attivista dei movimenti per la pace, dei movimenti pacifisti. E quindi casualmente poi viene preso dalla polizia americana, dai giudici che lo interrogano, perché hanno scoperto che lui, quando era all'università, era entrato a far parte di un movimento comunista. Siamo nell'epoca del maccartismo, quindi questi erano comunisti dappertutto, hanno paura che chissà cosa possa succedere. Allora, e pare che durante l'interrogatorio gli chiedo: ma è vero che lei è stato comunista? Ce lo dica. E allora lui dice: sì, sono stato comunista. Ah, ecco, allora lo ammette. Sì, lo ammetto, veramente ero all'università, ero in un gruppo di comunisti, ma francamente non ricordo in quale branca della fisica facessero parte. E quindi insomma, questo pericoloso comunista abbandona la ricerca militare e si dedica all'astronomia e dice: guardate che nello spazio devono avvenire delle reazioni nucleari, e se avvengono queste reazioni nucleari devono emettere raggi gamma, e quindi noi possiamo misurare questi raggi gamma. E di fatto nel 61 un altro satellite, qui avete una pagina di una rivista americana che pubblica proprio la missione di questo Explorer 11, rileva per la prima volta emissione di raggi gamma, quindi emissione molto molto più energetica rispetto ai raggi X, proveniente dal piano galattico. E quindi viene confermata una decina di anni dopo quella che era l'intuizione del nostro Morrison. Ecco, tenete conto che quando si parla di bande spettrali al di fuori del visibile, in genere, come dire, si tende ad accomunare un po' tutto, no? Ma guardate che dire che è stato rilevato un'emissione gamma a 100 MeV, uno dice: vabbè, ma quelli avevano già rilevato i raggi X, a questo punto è la stessa cosa. Ma non è tanto la stessa cosa, perché è come dire che io rilevo l'immagine del Sole, per esempio, nel visibile, e qualcun altro rileva radiazione nella banda radio. Questo per dirvi che sono due radiazioni che, sebbene siano comunque radiazioni elettromagnetiche, hanno una differenza di lunghezza d'onda, di frequenza e di energia che è molto molto grande. Perciò si trattava effettivamente di qualcosa di nuovo rispetto ai raggi X. E in quegli anni, nel 65, gli Stati Uniti hanno messo in orbita una serie di satelliti militari, satelliti Vela. Questi satelliti avevano il compito di sorvegliare la Terra, nel senso che erano stati firmati i primi trattati che mettevano al bando gli esperimenti nucleari in atmosfera. Allora, beh, chiaramente gli americani non si fidavano dei russi, i russi non si fidavano degli americani. Ora non vi so dire cosa abbiano fatto esattamente i russi, ma avranno fatto qualcosa di simile. Gli americani dicono: vabbè, noi non ci fidiamo, mettiamo in orbita dei satelliti in grado di rilevare gli impulsi gamma e i raggi X e anche i neutroni prodotti da eventuali esplosioni nucleari che quei brutti cattivi dei sovietici sicuramente faranno, perché noi non li facciamo, ma loro sì. E quindi questi qua mettono i satelliti in orbita e i satelliti cominciano a rivelare radiazione gamma, impulsi gamma, e quindi immediatamente allarme, perché questi qua, avete visto, ecco, non rispettano i trattati, eccetera eccetera. Ma invece si accorgono ben presto che questa radiazione gamma non proveniva dalla Terra, ma proveniva dallo spazio. erano stati scoperti i primi lampi gamma, i cosiddetti gamma ray burst, e nessuno sapeva cosa fossero. Però, insomma, siccome il tutto era coperto da segreto militare, i militari non dicono nulla, capiscono che non è una cosa che proviene dai sovietici o da qualche altra nazione che si è messa a fare esperimenti in atmosfera, e soltanto una decina d'anni dopo annunciano finalmente questa scoperta. No? Quindi qua avete l'articolo, la copia dell'intestazione, dell'articolo che compare sull'Astrophysical Journal nel 73. Udite, udite, grande annuncio, sono stati scoperti i lampi gamma, sì, però quasi 10 anni prima in realtà. Ecco qua un lampo gamma. Ma che cos'è questo? Questo qua è un grafico dove si vede che ad un certo punto il livello di radiazione gamma aumenta bruscamente e poi dopo decade altrettanto bruscamente. Qual è la durata di un lampo gamma? La durata di un lampo gamma, vedete che qua sotto c'è una scala in secondi, allora se partiamo dall'istante zero, diciamo quando inizia il lampo gamma, questo lampo gamma qua dura 10, 20, una ventina di secondi. Altri lampi durano un po' di più, qualche minuto, ecco. A questo punto si cominciano a scatenarsi i teorici, cioè ma questi lampi gamma cosa sono? Anche perché mano a mano che vengono resi noti i dati dei satelliti Vela, che erano appunto stati tenuti top secret fino a quel momento, ci si rende conto che di lampi gamma ce ne sono veramente tanti e che arrivano un po' da tutte le direzioni dello spazio. Quando avviene qualcosa di questo tipo vuol dire che o la sorgente è molto vicina, quindi addirittura all'interno del sistema solare, oppure che è molto lontana, cioè addirittura è una sorgente extragalattica. Perché? Perché se io vedo lampi gamma venire da tutte le direzioni più o meno con la stessa intensità e con la stessa densità, vuol dire che non c'è nessuna asimmetria dovuta alla nostra posizione all'interno della galassia. Cioè, tanto per dire, se i lampi gamma fossero di origine galattica, noi ne dovremmo vedere molti di più in direzione del centro galattico o comunque in direzione del piano della galassia. Se guardiamo invece dal lato opposto ne dovremmo vedere di meno. Siccome sembra che i raggi gamma provenienti da questi lampi arrivi in maniera uguale da tutte le parti del cielo, vuol dire che o sono veramente vicini, quindi c'è qualcosa che è vicino intorno a noi che emette questi lampi un po' in tutte le direzioni, oppure sono addirittura al di fuori della nostra galassia. In quegli anni però non ci sono dati sufficienti per capire quale delle due ipotesi sia quella corretta e per risolvere questo piccolo mistero. In quegli anni sempre vengono messi in orbita una serie di altri satelliti. Io adesso qua sorvolo un po' su questi altri satelliti, ve ne ho riportati soltanto due, ma mi piace ricordare che anche gli astronauti dell'Apollo, l'Apollo 15 e l'Apollo 16, eseguono esperimenti di misura di radiazione gamma e in particolare eseguono delle misure quando sono in prossimità della Luna e vedono che anche la Luna emette radiazione gamma. Diciamo, come mai la Luna, cioè la Luna che addirittura non emette luce propria ed emette radiazione gamma, com'è possibile? Ma è possibile perché non è la Luna direttamente che emette raggi gamma, sono i raggi cosmici che bombardano la superficie lunare e da questi impatti viene emessa radiazione gamma. La Luna non ha un'atmosfera che è in grado, per così dire, di frenare i raggi cosmici. Questi impattano direttamente il suolo lunare e da qui si sprigionano queste emissioni gamma. In quegli anni vengono scoperti anche altre sorgenti gamma, per cui vengono rilevate le prime righe di emissione gamma, e questo conferma ancora una volta la previsione di Morrison che ci sono degli atomi che sono in grado nello spazio di emettere radiazione gamma. Viene rilevata un'emissione di fondo generale, i lampi gamma di cui abbiamo già parlato, viene rilevata anche emissione gamma proveniente dal piano della nostra galassia, le pulsar l'abbiamo già detto, e in particolare il satellite OSO 3, questo robottino qua in alto, e i satelliti SAS-2 rilevano una sorgente gamma puntiforme nella costellazione dei Gemelli, che non si riesce a capire bene che cosa sia. Non si riesce a capire bene che cosa sia perché non si riesce a associare alla sorgente gamma nessuna sorgente ottica nella banda visibile. No? In genere, quando si osserva qualcosa in una certa regione dello spettro elettromagnetico, una delle prime cose che si fa è: ma questa roba qua emette radiazione anche in altre bande, per esempio emette radiazione visibile, emette radiazione nella banda radio, in modo tale da poter capire di che oggetto si tratta. Ma in questo caso c'era questa sorgente e non si riusciva a capire che cosa potesse essere, perché non la si trovava in nessun'altra banda dello spettro elettromagnetico. Verso nella seconda metà degli anni 70 viene lanciato dall'ESA, dall'Ente Spaziale Europeo, il satellite COSB, è quello che abbiamo visto prima, vi ricordate, quello con abbiamo visto la struttura interna con i diversi rilevatori. Questo satellite è in grado di coprire un'ampia banda della radiazione, in sostanza dai raggi X fino ai raggi gamma, con tutti i suoi rilevatori di cui abbiamo accennato prima. E questo satellite non solo compila un nuovo catalogo di sorgenti gamma, ne aggiunge molte altre, osserva anche un quasar, quindi una sorgente molto lontana che emette gamma, il quasar 3C273, osserva anche emissione gamma da nubi molecolari e costruisce una prima mappa sufficientemente dettagliata della nostra galassia in emissione gamma. Quindi vedete qua in rosso e giallo c'è il piano della galassia, qui abbiamo una sorgente piuttosto intensa, e qui c'è il centro galattico, quindi qua aumenta l'emissione gamma, e poi non è riportata in questa mappa, ma più in basso qua ci dovrebbe essere un'altra sorgente puntiforme, che era quella famosa sorgente che aveva già rilevato SAS-2. E COSB, per così dire, approfondisce lo studio di questa sorgente, ma ancora non si riesce ad individuare nessuna controparte ottica. In quegli anni si dà anche un nome a questa sorgente particolare puntiforme, viene chiamata Geminga. Geminga perché è milanese, uno vuol dire non c'è Geminga. Naturalmente gli inglesi non conoscevano il milanese, loro lo chiamano Geminga perché nella costellazione dei Gemelli, quindi Gemini, Gamma Ray Source. Però un ricercatore italiano, il professor Bignami, che è anche stato un mio professore, mi ricordo che in quegli anni scherzava perché arrivava e diceva: Geminga, qua non si riesce a trovare niente. E lui in particolare proprio si era occupato di studiare questa sorgente e impazzivano perché non riuscivano a trovare emissioni in nessun'altra banda dello spettro, non riuscivano a capire che cosa fosse, quindi scherzosamente si cominciava appunto a dire: Geminga, non c'è questa, si vede in gamma ma non si vede da nessun'altra parte. Un altro satellite che rimane operativo dal 79 all'81 mette in evidenza un'emissione gamma molto particolare, la cosiddetta riga a 511 kiloelettronvolt. Perché è così importante questa riga? Perché è indicativa di un altro modo di produrre raggi gamma. E quale modo? Immaginate di avere un elettrone, questo qua blu, e un antielettrone, cioè una particella che è uguale all'elettrone salvo il fatto che ha carica positiva. Anche questi non rispettano lo stop e si scontrano. E siccome sono uno esattamente l'opposto dell'altro, in un urto di questo tipo le due particelle scompaiono, si annichilano, come dicono i fisici, e si trasformano in radiazione. Che radiazione? È radiazione gamma, in due raggi gamma. Due raggi gamma che hanno un'energia ben precisa, 511 keV. E perché 511 keV? È perché è la massa a riposo dell'elettrone. Quindi la materia si è trasformata in energia, come aveva intuito Einstein, e l'equivalente in energia della massa dell'elettrone sono 511 keV. Allora, il fatto di rilevare questa emissione a 511 keV è estremamente importante perché vuol dire che da qualche parte nella nostra galassia c'è antimateria, si forma antimateria, c'è qualche processo che produce antimateria. Questa antimateria, una volta che si incontra con la materia ordinaria, cioè quando l'antielettrone, il positrone, va a collidere con l'elettrone ordinario, si annichilano e producono questa radiazione particolare. Alla fine degli anni 70 viene lanciato un altro satellite ancora, EAO2, soprannominato Einstein, e anche qui una delle scoperte importanti è che nei resti di supernova, in queste nubi di gas in espansione, che sono ciò che rimane della struttura esterna di una stella dopo che è esplosa come supernova, e quindi questo materiale che viene scagliato nello spazio, si producono delle vere e proprie onde di shock. Adesso qui è un po' difficile individuarle, però diciamo che questa zona qua, questo arco qui, anche qui questo arco più leggero, e anche qua queste altre strutture a forma di arco indicano la presenza di queste onde d'urto che si propagano nelle nostre nebulose, che sono i resti di supernova. E arriviamo al mistero di Geminga. In sostanza il mistero di Geminga era ancora irrisolto, e la soluzione arriva sostanzialmente negli anni 90 e attraverso principalmente il contributo di un altro satellite per i raggi X, ROSAT, cioè Röntgen Satellite, un satellite tedesco, e dal confronto tra i dati di ROSAT nella banda X e i dati di Einstein nella banda gamma si riesce finalmente a identificare il responsabile di questa emissione, cioè questo Geminga, chi è, che cos'è. E questa è un'immagine X di Geminga, presa da un altro telescopio ancora, l'XMM Newton, sempre nello spazio naturalmente, e si scopre che questa Geminga è una stella di neutroni, è una stella di neutroni neanche troppo lontano, un centinaio di anni luce, e a differenza però di altre stelle di neutroni che emettono fortemente anche nella banda radio, questa invece se ne sta bella tranquilla nella banda radio, anche nel visibile, ed ecco perché questi qua impazzivano e non riuscivano a vederla. E di fatto si tratta della prima stella di neutroni cosiddetta radio quieta, cioè appunto una stella di neutroni che non emette radiazione nella banda radio, ma soltanto nelle alte energie. E per cui, insomma, Geminga a questo punto cioè finalmente è stata individuata. Un altro satellite, ci avviciniamo ai giorni nostri, molto importante, è il cosiddetto Beppo Sachs, da Giuseppe Occhialini, soprannominato Beppo, che aveva compiuto studi proprio nel campo della fisica nucleare. E Beppo Sachs, una delle cose importanti che fa è osservare per la prima volta uno di questi lampi gamma, un GRB, un gamma ray burst, nella banda X e nella banda gamma. E quindi ecco qua che avete questo lampo, questa emissione molto intensa e di brevissima durata, che viene osservato per la prima volta non solo nella banda dei raggi gamma, estremamente energetici, ma anche nella banda dei raggi X. E dai dati che si raccolgono si comincia a farsi un'idea un po' più precisa, perlomeno di quali sono le energie in gioco. E, intanto, per una serie di ragioni, si comincia a scartare sempre di più l'ipotesi che questi lampi avvengano in prossimità del nostro sistema solare. Sembra proprio che siano di origine extragalattica, ma questo vuol dire che per essere visibili fin qui da Terra devono essere estremamente estremamente energetici, cioè vuol dire che siamo a energie paragonabili a quelle dell'esplosione di una supernova, il tutto condensato in pochi secondi, per cui potenze veramente incredibili. Un altro satellite ancora, sempre negli anni 90, che compie una serie di osservazioni e che traccia una mappa della nostra Via Lattea, è il Rossi X-Ray Timing Explorer. Rossi, vi ricordate, Bruno Rossi, quel fisico che abbiamo visto di fianco a uno dei primi satelliti X, Questa mappa che viene ottenuta dai dati di questo satellite ci fa vedere il piano della nostra galassia, questa è la regione centrale, la parte rossa è nella banda infrarossa dello spettro, quindi non è emissione X, invece queste chiazze bianche che vedete sono le sorgenti X rilevate dal satellite, no? E quindi, come vedete, ci sono sì sorgenti X che più o meno si concentrano nel piano della galassia, ma ce ne sono alcune anche ben al di fuori, no? Qua ne vedete una concentrazione, qua ne vedete altre più in basso. Arriviamo ai giorni nostri, sostanzialmente dal 99 è attivo l'XMM Newton, un altro satellite che ha diversi strumenti e telescopi per i raggi X, e anche qui che cosa si scopre? Beh, si scopre una sorgente X che è pulsata, ha una pulsazione di circa 13 secondi, e questa sorgente è stata identificata con questa stellina che porta il numero di catalogo HD sta per Henry Draper, 49798. E perché è importante questa sorgente? Perché si tratta di un sistema di questo tipo. Dai dati che sono stati rilevati dal satellite si è costruito un modello teorico, e si tratta sostanzialmente di una nana bianca, questa stellina qua in basso, e di una gigante azzurra, quella che avete visto, questa qua che si vede effettivamente nella banda ottica, perché la nana bianca è molto meno luminosa e quindi non si riesce a riprendere con tecniche normali. Queste orbitano l'una intorno all'altra, la materia si trasferisce parzialmente dalla gigante azzurra alla nana bianca e crea questo disco di accrescimento, e piano piano la materia precipita sulla nana bianca. Beh, uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma, le nane bianche, cioè, già dall'epoca di Sirio B erano state scoperte, dov'è la novità qui? E qui la novità non sta tanto nel fatto che questa è una nana bianca, che è un sistema binario, perché effettivamente ce ne sono tanti, ma questa è una nana bianca che ha una massa che è prossima al limite di Chandrasekhar. E che cos'è il limite di Chandrasekhar? Il limite di Chandrasekhar è un limite di massa che è di circa 1,4 masse solari, che pone un confine tra la possibilità di avere una nana bianca stabile e invece il fatto che la nana bianca collassi su se stessa sotto l'effetto della propria gravità. E cosa succede se la nana bianca collassa su se stessa? Beh, succede che se viene superato il limite di Chandrasekhar, questa stellina collassa ed esplode come una supernova. E quindi, siccome qui si sta continuamente accumulando materia, questa stella è prossima al limite di Chandrasekhar, fra breve, cioè fra qualche milione di anni probabilmente, questa stella esploderà come una supernova. Se ci saranno i nostri pronipoti, vedranno un oggetto che improvvisamente diventerà luminoso quanto la luna piena e emetterà naturalmente anche in maniera molto intensa radiazione X e gamma. E può essere pericolosa per la vita sulla Terra. Fortunatamente questo oggetto è abbastanza lontano, ma nonostante sia sufficientemente lontano, tenete conto che diventerebbe luminoso quanto la luna piena, quindi sarebbe visibile anche in pieno giorno. Però ci sono altri sistemi che sono più vicini alla nostra Terra. Fortunatamente sembra che nessuno di questi abbia un limite, sia vicino al limite di Chandrasekhar. Però tenete conto che è stato fatto uno studio da un astrofisico statunitense che ha detto: guardate che se siamo al di sotto di una certa distanza le supernove possono fare anche molto male. E quindi la novità sta proprio in questo, cioè nel fatto che questa è una stella che è prossima a diventare una supernova. Un altro satellite attivo attualmente è il satellite Chandra, appunto da Chandrasekhar, questo fisico di origine indiana, che ha stabilito appunto questo limite di cui vi parlavo prima. E tra le altre cose, Chandrasekhar che cosa ha fatto? Ha osservato sempre nella banda X degli ammassi di galassie. Qui abbiamo l'ammasso cosiddetto Ballet, proiettile. Ma perché proiettile? È perché vedete questa zona qua, no? Questa specie di cono, è una sorta di proiettile. Perché? È perché in realtà si tratta di due ammassi, uno qua sulla sinistra e uno sulla destra, che si sono, tra virgolette, scontrati. Cioè, come se questo qua che si trova adesso sulla destra fosse arrivato da questa parte, da sinistra, ecco, la freccia vi dice qual è la direzione, e abbia impattato con l'altro ammasso. E allora cosa succede in questi casi? Beh, succede che non sono fisicamente le galassie a venire a contatto, non sono le singole stelle, ma sono soprattutto i gas che si trovano nelle regioni tra una galassia e l'altra. Questi gas, qui vedete c'è questa specie di cono che è sostanzialmente una sorta di onda d'urto. Tutta questa regione è costituita da gas molto caldo, milioni di gradi, che emette quindi nella banda X. E invece le zone azzurre sono le zone di maggior concentrazione di massa. E come si fa a sapere che lì c'è la maggior concentrazione di massa? Lo si può sapere per l'effetto lente gravitazionale, cioè le galassie che stanno dietro emettono luce che attraversa questa regione, questa luce viene deviata dal campo gravitazionale. Allora, questi due lobi sono quelli che hanno la maggior concentrazione di massa, e questo sembrerebbe, quindi questa osservazione sembrerebbe indicare che la maggior parte della massa non è qui, dove c'è invece la maggior parte del gas visibile, ma è in queste due zone qua, e quindi, secondo alcuni, questo sarebbe a significare che questo urto ha separato la materia visibile, cioè la materia che noi chiamiamo barionica, dalla materia oscura. Per cui la materia oscura è rimasta qua indietro, e lì c'è la maggior parte della massa, mentre la materia visibile è rimasta impigliata nell'urto e si è anche riscaldata a milioni di gradi emettendo raggi X. Ed ecco di nuovo la nostra immagine. Altro satellite ancora, Integral, una delle cose che ha fatto, questo è un satellite per raggi X piuttosto duri e anche per raggi gamma, in realtà copre una banda molto ampia dello spettro, è un satellite europeo, e questo cosa ha rilevato di interessante? Ha rilevato tante cose naturalmente, ma qui mi piace ricordarne una in particolare, il fatto che c'è un'emissione anche qua di una riga particolare. Questa riga viene emessa quando l'alluminio si trasforma in magnesio. Il nucleo di magnesio viene a trovarsi in uno stato eccitato, si disecita ed emette gamma, e il nostro Integral rileva questa radiazione gamma. Perché è importante questa particolare emissione gamma? Perché è collegata alla produzione di elementi pesanti che si formano proprio nell'esplosione di supernova di cui parlavamo prima. Allora, misurando l'intensità di questa riga, si può sapere quanti atomi di alluminio vengono prodotti nella nostra galassia, e quindi qual è il tasso di formazione di supernova nella nostra galassia, no? E sembra sia intorno alle 2-3 per secolo. E per cui è anche una conferma del fatto che effettivamente la materia viene processata all'interno delle stelle e poi viene reimmessa in circolo attraverso le esplosioni di supernova. Altro satellite ancora, SWIFT, nel 2004, anche questo è un multispectral satellite, cioè ha una banda molto grande, addirittura questo va dal visibile all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Ovviamente non si tratta di un unico strumento, sono strumenti diversi che possono rilevare queste cose. Questo è il momento della partenza del missile che qua in alto porta il satellite. Torniamo al mistero dei lampi gamma. SWIFT osserva moltissimi lampi gamma, registra tutto, e siccome SWIFT è dotato non solo di strumentazione X gamma, ma anche di telescopi ultravioletti visibili, è in grado di vedere, di puntare il telescopio immediatamente verso il lampo. In circa un minuto SWIFT può riorientare la strumentazione e puntarla verso il lampo gamma. Cioè, un minuto è troppo, perché i lampi gamma durano pochi secondi. Sì, però qualcuno dura un po' di più. Qualcuno dura un po' di più, ed ecco che per la prima volta si riesce ad osservare il cosiddetto afterglow, cioè quello che succede dopo il lampo X e gamma. E questa è un'immagine di un lampo gamma, questa è stata ripresa proprio quest'anno, il 23 aprile del 2009, ecco qua l'immagine della radiazione gamma. E allora, dal fatto che si sia riusciti ad osservare anche quello che avviene nella banda ottica e ultravioletta, si è cominciati ad avere un'idea un po' più precisa di che cosa siano finalmente questi lampi gamma. Intanto, questa è una mappa che vi fa vedere la distribuzione di 2704 gamma ray burst. Questo è tutto il cielo, vedete che ce ne sono dappertutto, quello che vi dicevo prima. I lampi gamma arrivano da tutte le direzioni, non c'è nessuna direzione privilegiata. E il colore indica il flusso, qui sono quelli più intensi, ci sono quelli meno intensi, eccetera, eccetera, no? Questo probabilmente è legato alla distanza, cioè i lampi gamma sono extragalattici, ma extragalattici vuol dire che possono essere a 2 milioni di anni luce, ma possono anche essere a 2 miliardi di anni luce, possono essere a 10 miliardi di anni luce da noi, quindi è chiaro che se sono più lontani li vediamo più deboli. E chi produce i lampi gamma? È stato elaborato un modello e questo modello dice che in sostanza i lampi gamma, perlomeno quelli relativamente lunghi, anche perché Swift può lavorare bene soprattutto su quelli che hanno una durata almeno di qualche minuto, secondo questo modello sono prodotti dal collasso di una stella, quindi da un'esplosione di supernova, di stelle molto molto massicce. Qui abbiamo in sequenza piano piano l'evoluzione della stella. La stella comincia a bruciare idrogeno, poi comincia a bruciare elio e via via gli elementi più pesanti. Quando arriva nel nucleo ad avere un nocciolo di ferro e poi via via gli elementi più leggeri verso l'esterno, è terminato il combustibile nucleare, i nuclei di ferro non possono più unirsi perché sarebbe energeticamente svantaggioso, quindi la fusione non può più funzionare, non può più fornire energia, la stella collassa su se stessa, si produce una onda di shock che spazza via la maggior parte della materia della stella e il residuo è o una stella di neutroni o un buco nero, ma durante il collasso si producono due intensissimi jet di radiazione e di materia che vengono espulsi dall'asse di rotazione della stella, e questi, secondo questo modello, sarebbero i famosi lampi gamma che noi osserviamo. Con i dati di Swift si è riusciti anche a riprodurre un po' quello che dovrebbe accadere al di là proprio di questo disegno, ma anche mettendo assieme le osservazioni e alcune interpolazioni numeriche e l'immagine, non riesco, no, boh, non la carica, vabbè, magari ve la farò vedere, no, vedo che non, aspettate, facciamo così, usciamo un attimo, sì, qua sotto non so perché non la produce, cancelliamola un attimo questa, torniamo, ecco qua, eccola qua. Allora, questo è quello che dovrebbe accadere, no? Questo è quello che dovremmo vedere se potessimo assistere a questo collasso. Qui avete i due getti e da qui viene emessa la radiazione gamma che noi osserviamo. E per gli altri lampi gamma, cioè per quelli molto brevi siamo ancora un po' in alto mare, nel senso che questo modello funziona per questi di durata un po' più lunga, ma sembra non funzionare bene per i lampi gamma, e beh, questo è anche un bene, perché così gli astrofisici del futuro avranno lavoro. L'anno scorso è stato lanciato un altro satellite ancora, soprannominato Fermi, e questa è una collaborazione della NASA con l'ente spaziale europeo, e questo satellite ha prodotto una mappatura gamma della volta celeste molto più accurata rispetto a quella dei satelliti precedenti, ha una capacità di risoluzione spaziale più elevata, e anche qui vedete il piano galattico e sorgenti gamma, però sono questi punti più chiari anche al di fuori del piano galattico. Qui non sono riportati i lampi gamma, perché i lampi gamma sono molto molto brevi e questo satellite non è equipaggiato per produrre una mappa anche dei lampi gamma, perlomeno in questo caso si è prese solo le sorgenti che hanno un'emissione continua. E nel futuro? Beh, nel futuro ci sono alcuni progetti, c'è nel 2000, punto di domanda, una costellazione di 4 satelliti, sempre nella banda X, progetto congiunto ESA-NASA. Poi abbiamo sempre nel 2000, punto di domanda, l'ESA Solar Orbiter, che dovrebbe avvicinarsi moltissimo al Sole da qui riprendere le emissioni gamma del Sole. E poi un altro satellite ancora, l'International X-Ray Observatory, anche questo data da destinarsi, che avrebbe un telescopio X molto molto potente. Ma adesso, un po' per concludere, vorrei farvi vedere una carrellata di immagini ad alta energia. Qui abbiamo l'immagine che abbiamo visto all'inizio del Sole, questo è stato osservato da un satellite giapponese, e queste zone che vedete sono zone della corona solare, questi sono dei flare, delle esplosioni per così dire, che avvengono in prossimità della superficie. La temperatura della corona solare è di alcuni milioni di gradi e quindi ecco che la corona solare emette radiazione X. Queste esplosioni, questi flare, sono in grado anche di emettere radiazione gamma, e questo è un flare osservato in raggi gamma nel 91 da Comptel. Anche la nostra Terra emette gamma un po' come la Luna, non per la sua emissione propria, ma perché i raggi cosmici che arrivano e che impattano negli strati alti dell'atmosfera con gli atomi della Terra producono radiazione gamma. E qui abbiamo tre immagini in tre diverse bande spettrali, dalla meno energetica alla più energetica. Vedete qua addirittura siamo da 100 milioni di elettronvolt a 1 miliardo di elettronvolt, e qua da 1 miliardo a 10 miliardi, questa è la nostra Terra. Mettendo assieme queste tre immagini si ottiene un'immagine composita. La Terra emette anche X, anche qua non perché emetta di per sé X, ma per le aurore boreali. Le aurore boreali sono prodotte sempre dall'interazione del flusso di raggi cosmici, specialmente quelli provenienti solari, della radiazione solare particellare che arriva nelle regioni intorno al polo magnetico, e l'interazione con l'atmosfera di questa radiazione produce le aurore boreali. Queste aurore boreali in realtà emettono anche radiazione X, che noi naturalmente non vediamo ad occhio nudo, ma che viene rilevata in questo caso dal satellite Chandra, no? Quindi qua vedete sull'Alaska, sul nord dell'Alaska, qui vedete in un'altra zona, sempre nel nord qui del Canada, e anche qua in prossimità della Groenlandia. E, ecco, vi dicevo all'inizio, in realtà anche i terrestri producono radiazione X e gamma, e come? Vabbè, a parte quella che si produce, che ne so, negli ospedali per motivi diagnostici o terapeutici, la radiazione gamma viene prodotta anche nelle centrali nucleari, e purtroppo viene prodotta anche tutte le volte che c'è una qualche esplosione nucleare. E, quindi naturalmente questi lampi gamma sono molto molto meno intensi di quelli che può produrre una stella che collassa, però in questo caso una civiltà tecnologica produce gamma perché ha scoperto l'energia nucleare. Giove, anche qua abbiamo una bella aurora boreale su Giove in X, e qui abbiamo un'emissione X dovuta all'impatto della cometa, dei frammenti di cometa Schumacher-Levy sulla superficie di Giove nel 95. No? Qualcuno di voi si ricorderà che c'è stato questo trenino di frammenti che è andato ad impattare su Giove, e questi impatti hanno scaldato il gas che costituisce l'atmosfera di Giove fino a produrre emissioni X rilevabili in questo caso da Rosat, il satellite tedesco. Anche Saturno emette X, guardate qua, questo non è un difetto, non è l'obiettivo sporco, ma sono le emissioni di raggi X, soprattutto provenienti dagli anelli di Saturno e anche da alcune zone degli strati alti dell'atmosfera, e questa emissione sembra che sia prodotta sempre dall'interazione dei raggi cosmici con le molecole d'acqua, in particolare con l'atomo di ossigeno che è componente della molecola d'acqua. Questa è un'altra immagine nella banda X, e qua uno dice: ma che cos'è questa chiazza, questa specie di quadro moderno? È sempre il nostro Saturno, e anche qua abbiamo emissione X in un'altra banda, rilevata dal satellite Chandra. Andiamo un po' più alla periferia del nostro sistema solare, anche le comete emettono X. Qui abbiamo la cometa Lulin, ripresa nell'ultravioletto blu e in X rosso. Questo è il finto nucleo della cometa, e qua intorno abbiamo tutta una regione di gas caldi che emette radiazione ultravioletta e X addirittura. Guardate che la coda della cometa si trova a destra, è questa qua. E invece vedete che la cometa è cioè davanti alla cometa in direzione del Sole c'è questa zona di gas, il Sole sta da questa parte a sinistra, che evidentemente interagisce con la radiazione proveniente dal Sole, con i raggi cosmici, che produce radiazione X. Andiamo più lontano, questa è una nebulosa planetaria, una stella che è arrivata nella fase finale dell'evoluzione, si sta formando, qui c'è una nana bianca, e questa nana bianca sta soffiando via piano piano gli strati più esterni. Non è una morte così violenta come quella delle supernove, se vogliamo uno spegnersi più dolce, e mano a mano vengono soffiati via gli strati più esterni della stella nello spazio. E anche qui abbiamo un'immagine ripresa sempre da Chandra nella regione X dello spettro, soprattutto questa parte qua interna in azzurro. Altra nebulosa, questa è la Formica, vedete, ricorda un po' vista dall'alto una formica, no? Qua abbiamo le zampe, qui abbiamo il corpo e la testa. E perché queste strutture così complesse? Perché la stella emette il gas, ma è anche in rotazione, quindi il gas a questo punto ha un suo momento angolare di rotazione, e poi l'interazione anche con il mezzo interstellare, alla fine con i campi magnetici anche della stella, crea queste strutture così complesse. E qui abbiamo queste chiazze azzurre che, un po' come Saturno, indicano l'emissione più intensa di raggi X, sovrapposta all'immagine nel visibile della nebulosa. Questa invece è una supernova. Questa è una supernova osservata anche dagli astronomi cinesi e giapponesi nel 1006, è ciò che rimane della stella, e anche qua in blu abbiamo l'emissione X lungo il fronte d'urto, cioè il gas che si sta espandendo nello spazio circostante crea un fronte d'urto, e qua abbiamo l'emissione X del gas stesso. Questa è la famosa Crab Nebula, la nebulosa del granchio, e qua si vedono molto bene quelle onde di shock che erano state viste dai satelliti precedenti in maniera piuttosto confusa. Vedete, questi cerchi concentrici sono proprio come delle onde in uno stagno che si propagano, e qua vedete anche i due getti, uno si vede molto bene questo, l'altro si vede un po' meno, di emissione di materia da parte della pulsa che si trova al centro della nebulosa. E questa è la famosa nebulosa, la famosa supernova del 1054, che anche qui è stata registrata negli annali degli astronomi cinesi. Altra supernova, usciamo dalla nostra galassia, ma non tanto, siamo nel grande numero di Magellano, la nebulosa Tarantola. All'interno della nebulosa Tarantola nel 1987 esplode una supernova, e quindi anche qua adesso abbiamo questa emissione X nella regione che delimita il fronte d'urto del gas che è stato espulso dalla supernova. Questa invece è una pulsar, questa è una pulsar, si può cercare di datare questa pulsar, e dovrebbe essere esplosa intorno al IV secolo d.C., a 16.000 anni luce di distanza circa, e quello che vediamo qui è proprio un'immagine in X della pulsar centrale, che emette radiazione X, tra le altre cose, e più una parte del gas che come un involucro circonda sempre la nostra stella. Questa è la famigerata Cygnus X1, vi ricordate? La prima sorgente X che era stata associata a un buco nero a circa 6.000 anni luce di distanza, nella costellazione del Cigno. Questa è un'immagine X ripresa sempre da Chandra, e vi dicevo, il modello che è stato costruito è quello di una gigante azzurra e un buco nero. Questi due oggetti orbitano intorno al comune centro di massa e la materia si trasferisce dalla gigante azzurra sul buco nero, creando anche qua un disco di accrescimento. La materia si scalda fino ad arrivare a decine, centinaia di milioni di gradi e quindi emette radiazione X che noi rileviamo con i nostri strumenti. Si possono osservare anche degli ammassi aperti, questi sono due ammassi aperti in direzione del centro galattico. Anche qua si osservano queste emissioni X provenienti dal gas e dalle stelle molto calde, dalla corona delle stelle molto calde che fanno parte di questo ammasso. Questo invece è il nostro centro galattico, anche qua Sagittarius A star sembra essere la direzione del centro galattico, e anche qui abbiamo intensa emissione di radiazione X dovuta a fenomeni molto energetici. Intanto pare che la nostra galassia, come molte altre, nasconda nel suo centro un buco nero di milioni di masse solari. La materia precipita su questo buco nero, si crea anche qua un disco di accrescimento, milioni di gradi di temperatura, emissione X gamma, ma emissione X gamma anche dalle stelle e dalle nubi di gas che si trovano in prossimità del centro galattico. Questo sia perché ci sono temperature molto elevate in alcune di queste nubi, sia perché c'è una forte interazione con la radiazione cosmica e quindi produzione anche qua di radiazione X, e inoltre radiazione gamma prodotta dall'annichilazione di materia-antimateria, e l'antimateria si dovrebbe formare dalle collisioni dei raggi cosmici con gli atomi interstellari, e in più anche la riga, quella dell'alluminio, cioè la materia che è stata espulsa dall'esplosione di supernova nello spazio. Questa è la galassia M101, ripresa sempre da Chandra. Allora qua vedete sempre in blu le zone di intensa emissione, di emissione più intensa X, e possiamo sovrapporre questa immagine alle immagini in ottico in altre lunghezze d'onda, e allora abbiamo qualcosa del genere, no? Quindi qua vedete in blu sono Chandra X-ray, le emissioni di raggi X, in giallo avete la parte ottica e l'Hubble Space Telescope, e invece in rosso lo Spitzer, che è il telescopio infrarosso. Sovrapponendo le tre immagini, un po' come una tricromia, si ottiene una mappa multispettrale della galassia. Quindi è proprio come vedere la galassia immaginando che i nostri occhi potessero abbracciare tutto lo spettro elettromagnetico. Vedremo qualcosa di questo genere, per cui le regioni più energetiche dove vengono prodotti i raggi X, le regioni dove si emette nell'infrarosso, che sono le regioni dove ci sono le nubi molecolari e quelle di formazione stellare, e poi la parte ottica che è prevalente nelle stelle normali. M33, altra galassia, e qui sotto questa non c'entra, è rimasta per errore, questa dicitura. Altra galassia ancora, sempre, come dire, in tricromia, la galassia Sombrero. Allora, di nuovo X, l'alone X, la parte visibile e la parte infrarossa, dove si vede molto bene il disco di polveri che ha dato poi il nome alla galassia, no? Sombrero. E di nuovo la sovrapposizione delle tre immagini, no? Vedete tra l'altro che in X ci sono tutte queste altre sorgenti che sembrano puntiformi che circondano la galassia. M82... altra galassia che emette non solo radio, ma emette molto anche in X, e queste sono interessanti. Queste sono le antenne, sono due galassie che sono entrate in collisione e che hanno lasciato dietro di sé queste scie di gas e di polveri che costituiscono proprio come due gigantesche antenne di un insetto. E naturalmente nelle regioni di interazione, cioè dove avviene proprio la collisione, anche qua collisione tra virgolette perché non sono le stelle a collidere, ma è prevalentemente il gas e le polveri della galassia, delle due galassie, e le stelle che collidono, ma nel senso che hanno un'interazione gravitazionale molto forte, ma sempre a distanza, non c'è un contatto fisico. E questa è l'immagine di Chandra, no? Questa è proprio l'immagine dei due nuclei e di quello che sta avvenendo, quindi vedete un'intensa emissione X, perché anche qua il gas che entra in collisione si riscalda a temperature molto elevate. I quasar, naturalmente, i quasar siamo a distanze molto grandi, qui siamo a 3 miliardi di anni luce, e questo emette radiazione X e gamma, e c'è questo oggetto di materia, ne parlavamo l'altra volta, molto energetica, che viene emessa dal quasar. I quasar sembra che siano nuclei di galassie primordiali, anche qua il motore del quasar dovrebbe essere un buco nero di grandi dimensioni e il solito disco di accrescimento e poi la materia che viene espulsa lungo uno o due getti con velocità relativistiche prossime a quelle della luce, temperature molto elevate e quindi emissione nella parte energetica dello spettro. Altro quasar, 10 miliardi di anni luce, quindi siamo quasi ai confini dell'universo visibile, e anche qua il nostro bravo oggetto relativistico. E poi il quintetto di Stefan, qui si tratta di 5 galassie che sembrano collegate da ponti di materia, in realtà sembra che questa galassia qua in basso si trovi vicino alle altre solo per un effetto prospettico e che quindi siano queste 4 quelle che interagiscono veramente, e anche qua vedete questa regione blu è quella dove l'interazione è più intensa e quindi c'è maggiore emissione X perché i fenomeni sono più energetici. Ammassi di galassie, anche qua abbiamo la Hubble 1689 a 2,3 miliardi di anni luce, la regione che vedete, questa qui azzurra, è quella di maggiore emissione X e anche qua sta ad indicare il fatto che c'è della materia intergalattica, ci sono degli atomi che hanno una temperatura, perlomeno che hanno raggiunto dei, nel caso degli elettroni, degli livelli di eccitazione agli orbitali molto intensi. Altro ammasso, quest'altro, e anche qua questo alone di emissione X, e qua siamo a più di 5 miliardi di anni luce dalla nostra galassia. Questa è un'immagine sempre del piano della nostra galassia, ritornando per così dire a casa nostra, e anche qua abbiamo emissioni X piuttosto intense e anche qua nubi di polvere e di gas e regioni invece ad alta temperatura. Questo è Geminga, non c'entra più, e qui mettendo insieme un po' tutto abbiamo la nostra galassia ripresa a diverse lunghezze d'onda, per cui la banda radio nel continuo 408 MHz, quindi siamo più o meno vicino alle radio commerciali, tanto per intenderci come frequenza, no? Le radio commerciali vanno da 88 a 108 MHz, qua siamo a 408 MHz, no? Un po' più in là. Non si può andare nella banda delle radio commerciali perché altrimenti il radiotelescopio si sente lit parade e non vede le altre cose. Questa sotto è nell'emissione della riga 21 cm dell'idrogeno atomico, e quindi qui prevalentemente si va a vedere la distribuzione dell'idrogeno neutro. Questo è sempre nella banda radio, però a frequenze un po' più alte, 2,5 GHz, quindi qua siamo, tanto per intenderci, nella banda dei telefonini, anche qua bisogna stare attenti ad andare fuori dalla banda quella riservata ai telefonini, se no si sentono le telefonate delle persone. E andiamo ancora più avanti, qui abbiamo l'idrogeno molecolare, nel senso che questo è l'idrogeno atomico, qui invece è l'idrogeno molecolare, cioè la molecola di idrogeno H2, mentre qua è soltanto la H singolo. L'idrogeno molecolare è importante perché è associato alle nubi che sono poi quelle che danno origine alla formazione stellare. Idrogeno molecolare vuol dire che l'energia degli atomi è abbastanza bassa da poter formare delle molecole e quindi poi dar luogo attraverso il collasso gravitazionale a una stella. Infrarosso, quindi nubi di gas prevalentemente, gas e polveri a temperatura relativamente bassa, anche questo molto importante per la formazione stellare. E anche qua sotto questa striscia qui siamo nel medio infrarosso, questo è l'infrarosso lontano, cioè più vicino alle onde radio, questo è l'infrarosso medio. Qui ci avviciniamo già a un'immagine che è simile a quella che vediamo noi con i nostri occhi, siamo nel vicino infrarosso, allora comincia a vedersi bene il disco della galassia e qua il nucleo centrale. Facciamo una cosa, togliamo questo che dà fastidio, ecco. E allora qui abbiamo il vicino infrarosso, la regione ottica, vedete che quello che si vedeva bene nell'infrarosso, no, il bulge centrale, il nucleo centrale della galassia, adesso non si vede quasi più. Perché? È perché è coperto da tutte le nubi scure di polveri che impediscono la vista del nucleo centrale della galassia. E quindi ecco anche perché, no, si va a lavorare ad altre lunghezze d'onda, perché quello che è opaco nel visibile diventa trasparente in altre lunghezze d'onda. E queste nubi qui quindi sono nubi di polveri che ostruiscono la vista del centro della nostra galassia. E questa che vedete è un po' sostanzialmente la Via Lattea messa sotto forma di striscia, no? Quella che si osserva nelle notti buie. Qui siamo nei raggi X, allora i raggi X, vedete che qui la nostra galassia quasi non si distingue più, sì, c'è questa zona più addensata e qua stiamo parlando quindi di regioni dove avvengono fenomeni molto energetici, cioè dove ci sono nubi di gas ad alta temperatura, milioni di gradi, oppure stelle che hanno, stelle magari molto grandi, che hanno la corona che si trova a temperature anche qui di milioni di gradi, che è in grado di emettere radiazione X, oppure, diciamo prima, no, dischi di accrescimento, pulsar, buchi neri. E l'ultima immagine è quella nei raggi gamma, quindi energie ancora più elevate. Allora abbiamo l'emissione intensa del piano galattico, per le ragioni che dicevamo prima, e abbiamo qualche sorgente singola, qua adesso non saprei dirvi, più in basso probabilmente qui c'è Geminga, e qui c'è un'altra sorgente che deve essere un resto di supernova, insomma, siamo all'estremo dello spettro, dalla parte delle alte frequenze, quindi stiamo guardando quelli che sono i fenomeni più energetici, come abbiamo già detto. Se potessimo mettere assieme idealmente queste immagini, sovrapporle l'una all'altra, potremmo farci un'idea di quello che i nostri occhi sarebbero in grado di vedere se avessimo una vista sensibile a tutta la banda dello spettro elettromagnetico, dalle onde radio fino ad arrivare ai raggi gamma, ed è un po' quello che abbiamo fatto precedentemente. È stata, come dire, una lunga passeggiata attraverso tutto lo spettro. Ci sono altre radiazioni che noi non vediamo e quindi che potremmo rilevare con altri strumenti, che potrebbero fornirci ancora un'immagine diversa e nuova dell'universo in cui viviamo. Sì, ci sono, sono per esempio i neutrini, possiamo fare astronomia del neutrino, non siamo ancora bravi come le onde elettromagnetiche, ma siamo in grado di rilevare i neutrini provenienti dallo spazio, principalmente dal Sole, ma anche dalle esplosioni di supernova, come è accaduto per esempio nella supernova del 1987 della grande nube di Magellano. Quindi l'astronomia dei neutrini ci darebbe un'immagine ancora diversa del nostro universo, quindi potremmo vedere con altri occhi ancora addirittura al di fuori dello spettro elettromagnetico. E poi ci sono le onde gravitazionali, non sono ancora state rilevate in maniera sicura. Rilevare le onde gravitazionali è estremamente difficile, perché interagiscono molto molto poco con la materia, come d'altra parte fanno anche i neutrini. Con i neutrini però ci si è riusciti, con le onde gravitazionali sono in corso diversi esperimenti e si sta pensando anche a un gruppo di satelliti che sarà lanciato nello spazio, che dovrebbe eseguire misure in grado di mettere in evidenza le onde gravitazionali. Ma insomma, tutto questo eventualmente sarà argomento di una prossima conferenza, di un prossimo incontro, se avrete la pazienza di esserci. Io vi ringrazio per l'attenzione. E se ci sono domande, fate pure. Io direi di sì, possiamo accendere.
Prima di passare le domande, volevamo un attimino approfittare per
un attimo Andrea,
sì,
per dare un riconoscimento al professor Andrea Grieco, che ci segue da tanti anni e è davvero formidabile nello spiegare, nel intrattenerci. Veramente molto bravo. Noi come associazione Astrofili diamo questo piccolo regalo, questo piccolo presente fatto proprio a nome di tutti gli astrofili che conosci da parecchi anni. È un libro particolare, è un libro che è scritto da Alton Arp, si intitola Seeing Red, cioè è un astronomo dei nostri tempi molto importante, perché dà un'interpretazione del redshift diversa da quella usuale. Sapete, il redshift è l'indice dell'espansione del nostro universo, della velocità delle galassie. Secondo Alton Arp invece non sarebbe questa la corretta interpretazione, ma l'interpretazione è quella di una distanza degli oggetti celesti. Se ciò fosse vero, ciò vorrebbe dire
rivoluzionare
un pochettino tutto il nostro concetto che abbiamo di universo. Ecco qui.
Grazie, devo dire, sono veramente commosso. Posso leggere o c'è qualcosa del privato?
Assolutamente.
No, c'è scritto: congratulazioni Andrea. Grazie per esserci sempre amico e maestro. Ma veramente avete esagerato. Amico sì, maestro io lo toglierei proprio. Vabbè, tutte le firme, grazie veramente. Beh, lo apro anche.
Va bene.
Facciamo vedere.
Maneggiare
quello che puoi. Allora, bellissimo, veramente un regalo molto gradito. Allora, giusto due parole appunto su Alton Arp. Già Massimo vi ha detto qualcosa. È un astrofisico, un cosmologo eretico, tra virgolette, no? Ma io direi per fortuna che ci sono, perché, come dire, la scienza, non solo la scienza in realtà, comunque in questo caso la scienza, l'astronomia in particolare, va avanti grazie alla ricerca che viene fatta spesso per tentativi, errori. Molto spesso gli errori sono più comuni dei successi, ma si impara molto anche dagli errori, anzi forse si impara anche di più. E soprattutto è importante che ci sia sempre un dibattito vivo, un dibattito democratico. La scienza naturalmente non è in realtà un'istituzione democratica. Ma in che senso non è un'istituzione democratica? Beh, nel senso che non è che, per dire, beh, c'è la legge di gravità, cosa facciamo? C'è la formula di Newton, allora dai, votiamo, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, la maggioranza vince la legge di Newton. La scienza non procede in questo modo, nel senso che le teorie, le leggi, le scoperte devono essere supportate dagli esperimenti, quindi l'esperimento che deve decidere se la teoria di Newton va bene o non va bene, se è accettabile oppure deve essere rifiutata. Però è anche vero che nell'ambito di questa ricerca che segue il metodo sperimentale indicato forse per la prima volta in maniera così chiara proprio Galileo, c'è spazio per diverse interpretazioni, fino a che poi le evidenze sperimentali non ci dicono quale sia l'interpretazione, perlomeno al momento, che è in grado di rendere conto dei fatti osservati. E allora appunto Alton Arp è uno di questi che ha delle idee molto originali
riguardo a Redshift, lui crede che Redshift non sia di fatto un Redshift legato all'effetto Doppler, quindi che non sia un Redshift che può essere messo in correlazione poi direttamente con la distanza degli oggetti attraverso la legge di Hubble, e porta a sostegno delle sue idee una serie di argomentazioni, devo dire anche alle volte molto, molto interessanti e molto convincenti. Qui tra l'altro in copertina vedete proprio il quintetto di Stefan, no? Di cui dicevo prima. In sostanza Arp sostiene che non sono solo quelle quattro galassie che interagiscono e quindi sono collegate, ma anche la quinta, quella che io prima vi dicevo sembra non far parte del gruppo. E lui porta delle argomentazioni dicendo che ci sono dei ponti di materia fra tutte le galassie, quindi devono essere un gruppo unico. Però qual è il problema? Che queste galassie hanno redshift molto diversi, in particolare quella che avete qua in primo piano. E quindi lui dice, questa è un'evidenza del fatto che il redshift non indica sempre la distanza, perché se hanno redshift molto diversi ma stanno assieme, allora vuol dire che com'è possibile che stanno assieme ma nello stesso tempo, secondo il redshift, dovrebbero essere a distanze diverse. Ci sono molti altri esempi che Arp porta, alcuni veramente sorprendenti, sono dei veri rompicapi, per chi invece propende per interpretazione, diciamo così, ortodossa. Allora, che dirvi? Ripeto, secondo me sono ricerche davvero molto interessanti. Questo non vuol dire, naturalmente, che bisogna credere sempre a tutti quelli che vengono e dicono, per esempio, che su Venere ci sono i venusiani, oppure che i siriani arrivano nel momento in cui c'è il transito di Venere sul Sole, perché, come dire, la scienza non è fantascienza. Però lasciare una porta aperta sempre al dubbio, il famoso dubbio cartesiano, credo che faccia sempre bene. Francamente io nella mia vita ho paura delle persone che sono sicure di quale sia la verità. Credo, anche guardando la storia, che chi aveva dei dubbi in genere non abbia fatto grossi danni all'umanità. Chi invece aveva molte certezze, non sempre, ma alle volte ha prodotto davvero, davvero dei grossi danni e dei guai. Va bene, vi ringrazio ancora, se c'è qualche domanda più che volentieri.
Visto che sei un potenziale eretico anche tu, no, lo dico nel senso buono, si legge che le ricerche degli astrofisici tendono a cercare nella natura una simmetria o addirittura una supersimmetria. Io non ho capito perché, al di là del fatto che i calcoli sono più semplici perché si riducono il numero delle variabili e le equazioni sono più semplici ed eleganti, ma questo non è un criterio scientifico. A proposito del buco nero di cui tu hai fatto vedere una diapositiva, mi colpivano due asimmetrie, quindi che secondo me vanno contro questo tipo di approccio metodologico. Non mi stupisce tanto perché il senso di rotazione debba essere orario o antiorario, perché posso immaginare che dipenda dalle condizioni iniziali con le quali due flussi di materia si incontrano, oppure un campo gravitazionale con un altro. Quindi non è tanto questo che mi colpisce, quanto il fatto che tu hai evidenziato che dal buco nero escono due getti nelle due direzioni lungo l'asse del buco nero, simmetrici, solo che uno vede il buco nero ruotare da una parte in senso orario e l'altro lo vede ruotare in senso antiorario. Sì. Quindi è evidente che qualunque tipo di equazione basata su un riferimento intrinseco del buco nero porta a una asimmetria di comportamento. C'è una spiegazione oppure è inutile cercare la spiegazione perché nessuno ci garantisce che debba esserci una simmetria?
No, allora, nessuno intanto ci garantisce che debba esserci una simmetria, quindi non c'è scritto da nessuna parte che la natura debba essere simmetrica e soprattutto debba essere simmetrica come piace a noi. È anche vero che se uno va a guardare la storia della fisica, spesso la mancanza di simmetria nascondeva in realtà una simmetria più profonda. È come dire che alcuni fenomeni che sembrano caotici, casuali, visti ad una certa scala, poi indagati ad un'altra scala risultano simmetrici. Però di fatto concordo con te, cioè nessuno dice che è un criterio che in effetti dall'epoca di Galileo ma non solo, possiamo andare indietro fino ad Aristotele, Platone, no? L'idea della bellezza, l'idea della simmetria, l'idea dell'armonia è stato sempre più o meno apertamente, più o meno consciamente ricercato dall'uomo nella natura. Cioè, noi siamo contenti quando scopriamo che la natura è armonica, è simmetrica, ha un suo ordine, eccetera, eccetera. Quanto questo sia vero nella natura, nessuno sa ancora dirlo, credo. Sicuramente abbiamo scoperto molte simmetrie, e sicuramente molte di queste simmetrie spiegano tanti fenomeni anche molto diversi tra di loro e addirittura non simmetrici. È anche vero però che sono state scoperte anche delle asimmetrie. Per esempio nel decadimento beta c'è una simmetria molto famosa. Allora, in genere, cosa cercano di fare i fisici in questo caso? Di solito dicono che qua non è simmetrico, vuol dire che sotto c'è una simmetria più profonda. E qualche volta riescono anche a scoprirla, no? Per cui, per esempio, la simmetria del decadimento beta sembra che in realtà, se io vado a prendere non solo l'alterazione di coniugazione di carica e di parità, ma anche l'inversione temporale, insomma il famoso teorema CPT, alla fine tutta la simmetria ritorna. Però, insomma, concordo con te, non sappiamo fino a che punto questo sia un criterio valido.
Io volevo fare una domanda sui lampi gamma. Sì. Io sono in contatto con il mio professore universitario che mi ha mandato un articolo di un anno fa in cui stanno facendo un esperimento di misura dei lampi gamma ad alta quota. Cioè, ci sono dei laboratori installati in Bolivia, in Cile.
Sì, sulle Ande o comunque sul...
A quell'altezza lì, a 5.000 metri, si riescono a misurare ancora o lo strato che manca da lì allo spazio libero,
allora,
è ancora sufficiente a bloccare l'informazione?
Allora, bisogna dire che quando arriva radiazione gamma, e anche qua abbiamo una banda di frequenze che è piuttosto ampia, no? Per cui ci sono anche qui i raggi gamma poco energetici e i raggi gamma più energetici. Naturalmente maggiore l'energia, maggiore è il potere di penetrazione del gamma. Ma un gamma può produrre anche altri effetti, nel senso che può dare origine a una cascata di altre particelle, quindi i cosiddetti sciami di particelle. Generalmente sono prodotti dai raggi cosmici che arrivano appunto nell'alta atmosfera, impattano con gli atomi nell'alta atmosfera e producono poi a cascata una serie di particelle che vengono rilevate al suolo. Tenendo conto che l'atmosfera si estende per... non c'è un confine netto ovviamente, no? Però diciamo... 40 km arrivano ancora i palloni di sonda, questo vuol dire che c'è ancora atmosfera, però è anche vero che l'atmosfera, la maggior parte dell'atmosfera è concentrata nei primi 10 km, se già vado a 20 km praticamente mi lascio alle spalle il 99.5% dell'atmosfera più o meno, adesso non ricordo le cifre esatte. Perciò in alta montagna, quindi a 5.000 metri, 6.000 metri, è possibile fare misure gamma. È possibile fare misure gamma, certo non si vede tutto, ma si vedono i gamma più energetici sicuramente, poi si vedono questi sciami prodotti dall'interazione. La comodità è che appunto non c'è bisogno di spendere tanto per mandare su un satellite, si può avere una strumentazione molto più raffinata, perché magari anche più ingombrante, quindi posso avere delle camere a scintillazione molto più grandi rispetto a quelle che posso mettere sui satelliti, perciò si cerca di compensare il fatto di avere comunque ancora atmosfera sopra di sé con rivelatori più efficienti e più grandi, e quindi sì, è possibile. Altre domande? Va bene, allora io vi ringrazio ancora, ringrazio anche tutti i soci dell'ACA, in particolare Massimo che è veramente eccezionale nell'organizzare questi eventi, e quindi veramente grazie di cuore, e naturalmente anche Andrea, Enzo, Marco, poi vedo Franco e Corrado e tanti altri che fanno parte dell'associazione e che insomma mi supportano sempre. Grazie ancora del regalo e spero di rivedervi in un'altra occasione, magari anche abbastanza presto. Grazie.
visto che purtroppo